Nel corso della registrazione di questi 6 episodi di questo podcast, oltre chiaramente ad imparare tantissimo, e spero che davvero sia lo stesso per voi episodio dopo episodio, ho scoperto, o meglio dire, forse ho davvero confermato quello che credevo, cioè che indipendentemente dal livello a cui ti trovi, anche tu condividi con me una buona dose variegata di emozioni prima e durante ogni partita. Nel nostro terzo episodio, Psicologia dell'arbitro parte prima, abbiamo scoperto che c'è effettivamente una scienza dietro ad ognuna di queste grandi emozioni che proviamo, e per queste si può fare un lavoro, cioè si può fare qualcosa. Sarà difficile, sarà duro, senza ombra di dubbio, ma insomma è qualcosa che possiamo allenare. Oggi, come avete probabilmente già indovinato dal titolo dell'episodio e dalla piccola introduzione che ho fatto, torneremo di nuovo a parlare di psicologia dello sport. Lo faremo di nuovo con la nostra psicologa dello sport preferita, la dottoressa Linda Moranzoni, e affronteremo questa piccola cosa che si chiama ansia e che ci tiene svegli tutta la notte prima della partitona. Prima di buttarci a capofitto nella lezione di oggi, però, perché si tratta effettivamente di una lezione, volevo presentarvi il vincitore del concorso Indovina il fischio, che poi non è il nome ufficiale del concorso, però in mancanza di altro andiamo avanti con quello. Lui è Christian e proviamo a chiamarlo in diretta.
Pronto?
Ciao Christian, sono Tommaso di 3PO Podcast.
Ciao.
Ciao, come va? Tutto bene?
Sì, tutto bene, tutto a posto, grazie. Tutto bene tu?
Sì, tutto bene, dai, si va avanti. Ti stai godendo la fase 2 già?
Sì, qui, poi in Lombardia.
Immagino. Bene, ti ringrazio tantissimo per aver partecipato. Sono felice di dirti che sei il fortunato vincitore tra i non tantissimi che hanno dato la risposta esatta, devo dire. Quindi hai vinto questa piccola cosa, mi fa piacere di contribuire un minimo. Ti chiedo, usi quel fischietto, come hai fatto a riconoscerlo?
Come ho fatto... Diciamo che, non lo so, i suoni dei fischietti li conosco abbastanza bene e avevo qualche idea, però alla fine poi anche vedendo che è una roba di pallacanestro la vostra, ho puntato sul Dolphin, che so che lo usano spesso gli arbitri di pallacanestro. Allora.
Beh, complimenti, quindi c'è anche un po' di studio dietro.
Sì, c'è un minimo ragionamento.
Fantastico, e mi dicevi che appunto tu non sei un arbitro di pallacanestro ma bensì di calcio.
Sì. Faccio l'arbitro di calcio qui per il CSI di Milano e diciamo che comunque è interessante che il podcast in generale, perché poi parli comunque anche dell'arbitro in generale, la figura dell'arbitro, non tanto poi dell'arbitro del singolo sport, ma di quelle cose che un arbitro in generale pensa indipendentemente dallo sport che arbitra, che poi sono un po' trasversali per molti sport.
È verissimo, devo dire che... Ovviamente non mi intendo di altri sport, soprattutto di calcio, così come mi intendo di pallacanestro, quindi non ho osato ampliare il discorso, però effettivamente l'idea è quella di dare una cassetta degli attrezzi, degli strumenti che poi magari tu nella tua quotidianità puoi usare e rielaborare per applicarli poi allo sport che pratichi. Quindi...
Esattamente quello.
Sono davvero felice di sentirtelo dire, quindi grazie ancora. E...
Prego, niente.
Beh, in bocca al lupo per la tua carriera e speriamo di tornare presto sui campi di calcio, da basket o di qualsiasi altro sport.
Esatto. Va bene, grazie mille a te.
Grazie a te, ciao e buona giornata.
Ciao.
Mamma mia, come sono felice di ricevere feedback come questo, come quello di Christian che abbiamo appena ascoltato. Soprattutto mi piace sapere che questo modesto podcast possa essere utile a qualcun altro e che possa anche un po' superare i confini... purtroppo troppo ristretti del nostro mondo della pallacanestro. Come già detto nello scorso episodio, un ringraziamento enorme va a fischietto.com per aver supportato questa splendida iniziativa ed averci permesso di regalare questo piccolo omaggio. Voi continuate a seguirci perché questa iniziativa tornerà molto presto, magari non nello stesso modo, però avremo l'opportunità di fare ancora qualche altro piccolo regalo. Bene, ora torniamo al tema dell'episodio e sentiamo la nostra psicologa dello sport, Linda Moranzoni. Se non l'avete ancora fatto, cercatela sui social, seguitela sia su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, insomma è un po' dovunque ed è una risorsa infinita di materiale, credetemi, ovviamente non solo per noi arbitri, ma anche per i giocatori, per tutti quelli che sono coinvolti in qualche modo nello sport, ma anche al di fuori, nel mondo del professionismo. Sul posto di lavoro, secondo me c'è qualcosa anche per quello, mi raccomando. Ciao Linda, grazie mille di essere tornata, quindi non sei stata troppo spaventata dalla prima esperienza con il nostro podcast, quindi bentornata. Davvero credo che abbiamo avuto un ottimo riscontro della prima parte su questa psicologia dello sport applicata agli arbitri, di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Però mi avevi promesso che avremmo imparato, diciamo, che mi avresti insegnato a gestire lo stress, ansia e stress, che sono le mie due parole preferite, giusto?
Sì, benissimo. Ciao Tommaso e ciao a tutti. Oggi parliamo di una cosa molto interessante perché non inizia e finisce solo nello sport, ma riguarda tutti in ogni ambito della vita in cui ci troviamo, che è appunto questa cosa dell'ansia e dello stress. Allora, intanto facciamo subito un piccolo chiarimento, mettiamo i puntini sulle i come fate voi arbitri. E diciamo subito che ansia e stress sono due cose diverse tra loro e, soprattutto per quanto riguarda lo stress, non sono sempre qualcosa di negativo. Okay? Però dobbiamo un po' partire da ciò che c'è a monte e parlare di quella che è l'attivazione psicofisiologica, okay? Che può essere causata appunto dall'ansia e dallo stress. Ed è quella che molto comunemente chiamiamo stress o ansia, no? Facendo anche un errore. Tanto se c'è una cosa di cui possiamo essere certi è che stiamo arbitrando la Serie A, l'Eurolega, l'NBA o il torneo 3 contro 3 del paese sul colle più lontano dal mondo possibile. Sicuramente un briciolino di ansietta ce l'abbiamo, okay? Anche perché già fare l'arbitro è una cosa un po' stressante. Se poi ci aggiungiamo tutti gli aspetti legati alla velocità del gioco, ai giocatori che si muovono, agli allenatori che urlano, al pubblico che inveisce contro di noi, sappiamo che può diventare difficilissimo per chiunque stare concentrati e mantenere il giusto livello di attivazione per essere tranquilli e fare il proprio compito nel migliore dei modi. Okay? Quindi, gli arbitri che cosa devono essere in grado di fare? Devono saper gestire bene il proprio livello di attivazione nelle situazioni di alta pressione. E in questo modo possono performare al meglio, no? Quindi, che cos'è questa benedettissima attivazione, Tommaso? Hai studiato
Sì, ho
un po'?
provato a studiare e per me l'ho capita come una sorta di energia, diciamo così, un'energia che prendiamo dallo stress, diciamo così, non ho detto ansia, ho detto stress,
Bravo.
quindi diciamo che ci sono una serie di fattori esterni e interni che ci portano ad accumulare questa energia e ovviamente se è troppa energia esplodiamo, se è poca energia ci addormentiamo, ma come sempre nella via di mezzo si trova lo stato ottimale, giusto?
Esatto, giustissimo. Infatti l'attivazione, che in psicologia viene detta anche arousal, è il livello di allerta con cui corpo e mente si preparano al compito che devono affrontare. Quindi nel nostro caso sarà arbitrare, no? E il livello di attivazione è un continuum, una sorta di scala che parte dal livello più basso, quindi dall'apatia, passando poi per la noia, salendo fino all'adrenalina e arrivando poi ai massimi livelli con ansia e panico. Okay? Immaginate questa scala a gradini. Al livello più basso siamo completamente apatici e se l'attivazione va oltre uno stato di sopportazione arriviamo al panico. Okay? Se pensiamo ad una gara difficile, magari avremo un alto livello di attivazione in cui vivremo l'ansia. In alcuni casi può esserci persino tachicardia, si suda di più, qualcuno addirittura trema. Se invece la gara è un po' più semplice, o Anzi, se invece percepiamo la gara come più semplice, il livello di attivazione sarà più basso, magari così basso da farci sentire pigri, annoiati o addirittura disinteressati, che è quella cosa che vedo un po' in molti arbitri che vengono ad arbitrare la mia promozione femminile al giovedì sera dall'altra parte della provincia, magari facendosi 40 minuti di macchina in mezzo alla nebbia. Un po' li capisco, ma devono tenere comunque alta la loro motivazione e saper gestire la loro attivazione. Anche perché migliore sarà qualitativamente la loro attivazione e migliore sarà la prestazione in campo.
Esatto, mentre facevi questi esempi vari, per me avevo questa scala mentale dalla più banale delle situazioni, dalla più, posso dire, noiosa, con tutto rispetto per i giocatori, alla più eccitante. Quindi appunto immaginavo, ok, quel campionato lì, quella partita lì, fino ad arrivare a quell'ultima azione sul punteggio pari prima del supplementare. Quindi sì, effettivamente capisco, e capisco almeno dalla mia esperienza, posso rivedere i danni di tutte e due le situazioni estreme, dell'estremo eccitamento oppure della completa disattenzione rispetto al gioco. Quindi diciamo che abbiamo bisogno di un po' di energia, ma canalizzata nel modo giusto, quindi il famoso caos ordinato, una cosa di mezzo che possa gestirci e possa darci energia, ma allo stesso tempo possa non sovraccaricarci e farci esplodere o andare nel panico.
Esatto, cioè il segreto è proprio quello di saper gestire l'attivazione in modo tale da non avercela né troppo alta né troppo bassa, no? E questo livello non è qualcosa di oggettivo e uguale per tutti, ma dipende da ognuno, no? Adesso, fatta questa premessa su quella che è l'attivazione, possiamo permetterci di definire quello che è uno dei motori dell'attivazione psicofisiologica, che è lo stress. Se facciamo un piccolo viaggio nella storia della psicologia, il termine stress è stato introdotto da un biologo che si chiama Cannon, mentre dobbiamo la definizione più autorevole dello stress a un medico austriaco che si chiama Selye nel 1971. Secondo Selye, lo stress sarebbe una risposta aspecifica dell'organismo alle richieste del mondo esterno. Cosa vuol dire? Che noi proviamo stress indipendentemente dalla tipologia di stimolo che l'esterno ci offre, no? Lo proviamo in ogni caso, e le richieste possono essere le più varie in assoluto. Sul campo da basket noi comunque siamo colpiti da un sacco di stimoli, no? Che sono i cosiddetti stressor, gli agenti stressanti, e possono essere di natura fisica, psicologica o anche sociale, e ci colpiscono sia prima, sia durante, sia dopo la partita, ma non solo, anche in qualunque aspetto della nostra vita.
Posso chiamare un allenatore stressor?
Ah, certo, assolutamente sì.
Perfetto, grazie, puoi andare avanti.
No, l'allenatore è uno degli stressor che l'arbitro si deve subire in ogni partita, soprattutto quando l'allenatore fa di tutto per essere uno stressor, per l'arbitro e per i suoi giocatori. Potremmo definire l'allenatore come uno stressor sociale, no? I conflitti con gli allenatori, ma anche con i giocatori o addirittura anche con i colleghi, fanno parte di questa categoria, ma anche banalmente il fatto di sentirsi soli in mezzo al campo è un altro stressor sociale non indifferente, ed è uno stressor che gli arbitri sicuramente spesso provano, no? Altre categorie di stressor esterni. È tutto ciò che arriva dall'ambiente in cui avviene la prestazione. E sono proprio quelli di cui abbiamo parlato nel terzo episodio del podcast. Tutti quegli elementi tra cui dobbiamo essere capaci di selezionare gli aspetti e gli stimoli più rilevanti per la nostra prestazione. Poi un'altra categoria di stressor sono quelli che si rifanno ai bisogni primari. Questi fortunatamente nel nostro sport è raro che interferiscano con la prestazione. Di fatto non ci sono particolari occasioni in cui i bisogni primari vengono meno o in cui ci sono delle condizioni climatiche non ottimali. Certo, magari se stiamo arbitrando una partita di Venezia al Tagliercio al 15 di giugno, lì sì, mancando l'aria condizionata, uno stressor che se fa i bisogni primari lo sentiamo forte e chiaro. Poi ci sono gli stressor da prestazione, che sono tutti quegli stimoli che creano degli stati psicofisiologici riguardo alla prestazione, ossia l'ansia, l'eccitazione. Se noi pensiamo ad un arbitro che deve fischiare una gara di playoff di Serie A, di Eurolega o addirittura una gara delle Olimpiadi, come toccherà a Lanzarini purtroppo nel 2021, questi sono gli stressor che fanno parte di questa categoria degli stressor da prestazione. Poi, oltre agli stressor sociali che abbiamo già nominato, ci sono altre tipologie di stressor che riguardano i processi decisionali all'interno della nostra mente, ma anche l'incertezza sul nostro futuro agonistico o comunque altri stressor che non rientrano nelle categorie precedenti.
Tutti questi stressor mi sembrano estremamente negativi e sono assolutamente spaventato da ciascuno di questi e posso mettere una spunta vicino a ciascuno di questi, al di là del fatto che non andrò alle Olimpiadi e non farò playoff di Serie A, ma comunque li ho provati tutti dal primo all'ultimo. Però tu mi dicevi che non sono tutti negativi questi input, questi stressor.
Assolutamente no. Di fatto, cioè, tu per esempio stai per andare a fischiare una partita di Serie A, io ti auguro prima o poi che ti capiti, ovviamente. Tu, certo, sicuramente potrai provare ansia, ma allo stesso tempo potresti provare una carica di eccitazione che fa sì che la tua prestazione migliori, no? In quel caso parleremo di uno stress positivo, che si chiama eustress, ed è una tipologia di stress che è indispensabile alla nostra vita e si manifesta sotto forma di stimoli ambientali che siano costruttivi, proprio come quell'eccitazione, quella motivazione al compito di arbitrare che stai sentendo magari per quella partita di Serie A che devi andare a fischiare. Poi ovviamente c'è anche una parte di questi stressor che causano uno stress negativo, che si traduce quindi in un'attivazione eccessiva, quindi ad arrivare a quel livello di ansia e di panico che nominavamo prima nel nostro continuum, nella nostra scala dell'attivazione. E questo stress ha anche un aspetto di ripetitività e di durata che non permette al soggetto di performare in modo ottimale. Cosa vuol dire? Che se io, che sto andando ad arbitrare questa partita di Serie A, sono focalizzato unicamente sui pensieri negativi che mi creano questo distress negativo, difficilmente riuscirò a portare in fondo la mia performance nel modo in cui la voglio svolgere, no? Quindi una tipologia di stress negativo, di distress, è proprio l'ansia.
Perfetto, ansia questa conosciuta, direi. Posso garantirti per racconti diretti che anche prima delle partite delle Olimpiadi gli arbitri non dormono assolutamente per l'agitazione tutta la notte prima, al di là di quanto siano bravi o meno, quindi è abbastanza normale. Però appunto tuffiamoci dentro l'ansia. Cos'è? Di cosa parliamo quando parliamo di ansia?
Allora, l'ansia è l'anticipazione di un evento negativo o di un pericolo futuro, quindi quel fatto di non dormire prima della partita importantissima da arbitrare, che però viene accompagnata da sentimenti di insofferenza e oppure da stimoli fisici di tensione, no? Quindi non riesco a dormire perché penso a quella maledetta partita da arbitrare domani, ma anche il mio fisico è rigido come una pietra, ok? Sono tesissimo. Il pericolo che noi abbiamo in mente in quel momento può essere sia un pericolo che viene dall'esterno, quindi magari se stiamo arbitrando una partita proprio tutti quegli stimoli del nostro sport, ma anche un pericolo che arriva dal nostro interno, dai nostri pensieri legati alla prestazione oppure dalle nostre emozioni. No? Per gli arbitri, di fatto, le potenziali fonti di ansia sono tre. La prima è la paura dell'insuccesso, quindi il preoccuparsi di fare un cattivo fischio, di non farlo, di non essere in grado di tenere la partita, di fare degli errori, il sentirsi, il mettere in dubbio le proprie capacità, oppure il preoccuparsi di essere troppo visibili, che me lo insegnate voi, è proprio una di quelle cose che non volete. Poi c'è la paura di essere inadeguati, quindi sentire che qualcosa non va o che non si è abbastanza competenti o preparati per la partita che si sta affrontando. E poi c'è la paura di perdere il controllo, ossia sentire che tutto sta sfuggendo dalle nostre mani di arbitri. No? È ovvio che, fortunatamente, l'ansia può essere gestita. E cosa ancora più interessante, ci si può allenare per gestirla al meglio.
Sono le cose più belle che abbia mai sentito in questo momento. Sono anche contentissimo di sapere che le potenziali fonti di ansia per un arbitro sono solo tre. Questa cosa mi aiuterà davvero a ridurle a una di queste tre categorie e non delle 4 milioni che pensavo prima di ascoltare questo paragrafo. Perfetto, quindi abbiamo parlato di insuccesso, di essere inadeguati o di perdita di controllo. Sono scenari che sono assolutamente familiari per ogni arbitro. Credo che al di là della partita che uno stia arbitrando ha sempre avuto stress, anzi distress causato da una di queste, situazioni. Ma quindi abbiamo l'ansia, è un dato di fatto, siamo tesi, siamo assolutamente ipertesi, i bagni dei palazzetti dello sport non sono neanche così accoglienti, diciamola così. Cosa facciamo per farci passare quest'ansia o per gestirla almeno al meglio possibile?
Beh, il primo passo è contattare uno psicologo dello sport, qui mi faccio autopubblicità. Poi, insieme allo psicologo, il punto di partenza è conoscere le proprie caratteristiche, no? Di fatto l'ansia può essere sia una caratteristica stabile della nostra personalità, quindi una predisposizione individuale, ma anche qualcosa di compito specifico, no? O di contesto specifico. Pensiamo al primo caso, no? Al caso in cui l'ansia sia una nostra caratteristica stabile. In questo caso parleremo di ansia di tratto. Quindi se un arbitro è, tra virgolette, mettiamolo così, naturalmente ansioso, avrà più probabilità di presentare ansia anche nel contesto sportivo. Okay? Se nella vita siamo persone ansiose, anche nello sport porteremo la nostra ansia o comunque avremo un'alta probabilità di portare la nostra ansia in campo. No? Se invece la nostra ansia si esaurisce al contesto, quindi all'arbitraggio o allo sport, in tal caso parleremo di ansia di stato. Okay? Un alto livello di ansia di stato, quindi di ansia competitiva, di ansia legata alla gara, può portare la persona a strutturare e attuare delle strategie di adattamento, di risposta per fronteggiare questa situazione. Okay? Sono i cosiddetti meccanismi di difesa, di cui il più attuato, soprattutto nello sport, è l'evitamento dell'evento critico. Okay, facciamo un esempio un po' più pratico. Attuare un meccanismo di difesa, di evitamento, è un po' come non prendersi la responsabilità di un fischio. Tipo, Tommaso, facci tu un esempio in cui hai evitato una criticità in una gara.
Mi vengono in mente almeno due situazioni, vediamo se ho capito bene, in cui l'arbitro tende al 99% di evitare l'evento critico. Primo, Il famoso fallo antisportivo con l'applicazione dei criteri C1, C2, C3 e anche C4, credo. Quindi parliamo di contropiedi, parliamo di transizione veloce, fallo da dietro, eccetera, eccetera. Molto spesso, soprattutto ai livelli più bassi, si tende a ingoiare il fischietto oppure a far chiamare il classico fallo normale e tentare di costruire una serie di castelli di giustificazione su perché quello non era un fallo antisportivo. Oppure, e credo ancora di più, quando ci tappiamo le orecchie, foderiamo le orecchie con il prosciutto per non sentire l'allenatore che ci sta urlando e maledicendo la mia famiglia fino alla sesta generazione indietro, pur di non dare un tecnico che magari pensiamo possa scatenare chissà quale reazione e cambiare il corso della partita.
Esattamente, devo dire che hai capito alla perfezione. Poi mi spieghi tutti i criteri C1, C2, C3, C4 dei falli antisportivi, che sono tutti quegli aspetti super tecnici dell'arbitraggio che io non conosco.
Va bene,
Quindi,
promesso.
i meccanismi di difesa di fatto sono una delle strategie per affrontare l'ansia e li applichiamo in tutti gli ambiti della vita, non solo nello sport. Una cosa sicuramente importante, comunque, è mantenere il giusto livello di ansia, no? Attraverso queste strategie, questi escamotage che tutti utilizziamo naturalmente, possiamo comunque modulare il nostro livello di attivazione in modo tale che si adatta al compito che stiamo affrontando, quindi l'arbitraggio.
Bene, quindi come si fa? Cosa vuol dire questo?
Per risponderti a questa tua domanda, dobbiamo affidarci a dei modelli teorici. Okay? In psicologia, tantissimi autori hanno sviluppato dei modelli per definire quale sia la zona ottimale dell'attivazione, se possa essere uguale per tutti, se invece sia soggettiva. Noi faremo riferimento alla teoria IZOF di Anin. Anin cosa ha pensato? Ha spiegato come la zona ottimale di attivazione possa essere soggettiva per ognuno di noi e quando la curva dell'attivazione sul nostro continuum arriva al livello ottimo, al livello più alto, raggiungiamo il cosiddetto flow. Okay? Che è quella sensazione di essere coinvolti nella prestazione, il nostro sentirci bene. No? Uno psicologo importantissimo che ha parlato di flow e che l'ha definito è Csikszentmihalyi. Non cercate di scrivere il suo nome perché è impossibile da scrivere.
Neanche da pronunciare, visto che mi hai mandato le tue note, ma ho tentato clamorosamente fallendo di pronunciarlo, quindi grazie per avermi detto come si pronuncia.
Sì, se voi andate sul sito dell'autore, tra l'altro troverete anche una specie di formula che Csikszentmihalyi stesso ha indicato per pronunciarlo giusto. Adesso a memoria non me la ricordo. Comunque, Csikszentmihalyi ha cercato di rispondere ad una delle domande più difficili della psicologia, no? Che cos'è la felicità? Allora, l'autore ha intervistato un sacco di artisti, di performer in generale, quindi anche sportivi, e ha concluso che le persone si sentono bene, si sentono felici quando durante la performance sperimentano lo stato di flow. Okay? Utilizzando proprio le parole di Csikszentmihalyi, il flow corrisponderebbe ad uno stato in cui le persone sono così coinvolte nell'attività che stanno facendo che non c'è nient'altro di importante. Ora io ti sfido un po' e ti chiedo se ti è mai capitato di provare una sensazione del genere arbitrando una partita.
Immagino che quello che scientificamente è il flow è quello che poi chiamiamo sul campo la trance agonistica, quei momenti in cui hai una fila positiva di reazioni che vedi dal tuo corpo, dalla tua testa e quindi ti senti particolarmente invincibile. Ho colto il momento?
Esattamente sì, esattamente sì.
Guarda, onestamente lo vedo più accadere con i giocatori, ovviamente. Però sì, ci sono momenti in cui mi rendo conto che magari quando sale la tensione del gioco, quando stai dietro a un momento particolarmente teso, quindi sei magari una squadra che fa un grosso recupero, tutti quei momenti che poi portano al timeout di una squadra. Mi sembra abbiamo già parlato di questo nello scorso episodio. Quando arrivi in quel momento lì, quello penso sia un po' l'apice dell'intensità e quindi percepisco di avere un momento in cui effettivamente va particolarmente bene, raggiungo uno stato in cui sono estremamente reattivo, ma non sovraccarico, non sono addormentato, insomma, il livello perfetto. Credo di aver capito cosa intendi.
Esatto, Cinzia Miali comunque ci ha spiegato che di fronte ad una situazione in cui dobbiamo performare, come può essere appunto la nostra partita da arbitrare, ma anche, non so, facendo un esempio più pratico, scrivere un libro oppure cantare, noi quando percepiamo di avere le capacità adatte per il compito che stiamo per fare, e percepiamo la sfida che stiamo per affrontare come adatta alle nostre capacità, è proprio in quel caso che possiamo raggiungere l'esperienza ottimale, ok? Che è appunto il flow. Se noi percepiamo le nostre capacità come superiori alla sfida, invece, quello è il caso in cui cadremo nella noia. Se sia le difficoltà che le nostre capacità sono di basso livello, cadremo addirittura nell'apatia. Allora, se noi immaginiamo uno schema a quattro quadranti con due assi che si incrociano, l'asse verticale sarà quello della difficoltà della sfida, mentre immaginiamo l'asse orizzontale come quello delle nostre capacità. Ok? Immaginiamoci il quadrante in alto a destra, quindi quando abbiamo capacità alte e sentiamo che comunque la sfida è una sfida alta, stimolante, in quel caso possiamo provare il flow. Okay? Se invece le nostre capacità sono troppo basse e invece la sfida che dobbiamo affrontare la percepiamo come alta, in quel caso proveremo ansia. Ok? Scendiamo nella parte inferiore del nostro grafico. A capacità basse, alle nostre capacità percepite come basse e percependo delle difficoltà basse per la sfida che stiamo affrontando, quindi non siamo capaci, non ci sentiamo capaci e la sfida è anche barbosa, in quel caso proveremo apatia. Se invece percepiamo le nostre capacità come troppo alte, ma le difficoltà della sfida sono basse, allora andremo nel quadrante della noia.
Benissimo, ho ben chiari tutti e quattro i quadranti. Credo che ognuno di noi sia passato da ciascuno di questi quattro nel corso della propria carriera, dall'inizio alla fine, dalla noia, l'apatia, l'ansia, il flow, c'è tutto, assolutamente non ci facciamo mancare nulla. Però appunto. Prima hai parlato della ricerca della risposta, che cos'è la felicità. Mi sembra che questo sia davvero questo studio dello stress e dell'ansia, penso che sia il capitolo più grande della psicologia dello sport.
Esatto, di fatto tutte le tecniche di mental training, compresa la routine di cui vi ho già parlato, sono delle risposte allo stress e all'ansia della prestazione. Okay? Ricordiamoci sempre che provare un certo livello di ansia di fronte ad una sfida qualsiasi è la nostra normalità di tutti i giorni, anche uscendo un po' dal contesto sportivo, se pensiamo al mondo del lavoro. Anche in quel caso siamo lì per svolgere una prestazione che ci crea comunque degli stress e delle piccole ansie. Quindi sapere come poter gestire queste ansie, allenarsi nel modo corretto per fare in modo di non essere sopraffatti dalla prestazione o dalla gara da giocare o da arbitrare, soprattutto nei momenti in cui conta, può essere davvero qualcosa in più, non solo per gli arbitri, ma anche per tutti gli atleti in generale, e essere anche una buona spinta per raggiungere il flow di cui magari faremo un podcast apposta un'altra volta, essendo comunque un altro argomento importantissimo della psicologia dello sport.
Perfetto. Bene, adesso diciamo che ci conosciamo, sappiamo qual è il nostro obiettivo, ossia il flow, sappiamo gli altri stati che dobbiamo cercare di evitare per quanto possibile, e ovviamente la domanda è, va bene, come lo facciamo tutto questo? Mostraci le tue carte, dacci il famoso trucco.
Vi mostro la via.
Esatto, rivelaci il trucco che in 5 minuti ci risolve tutto e non abbiamo più bisogno di uno psicologo dello sport.
Allora, di fatto avrete sempre bisogno di uno psicologo dello sport, non perché state male o perché provate ansia, ma perché volete migliorare, perché volete alzare il vostro livello ed entrare appunto nel mood, nel flow, sentirvi in the zone, ok? Quindi lo psicologo dello sport vi può aiutare ad applicare tantissime tecniche di psicologia sportiva. Ovviamente è inutile che io vi dica che non esiste una soluzione che va bene per tutti e possiamo dare a tutti così a caso senza fare prima un'analisi delle caratteristiche di ognuno. Allora, per scegliere la tecnica che appunto sia quella più adatta a voi, oltre alla distinzione tra ansia di stato e ansia di tratto, supponendo che voi sperimentiate un'ansia di stato, quindi un'ansia legata alla competizione, che a poche ore dalla gara vi porti a sentire il cuore che batte più forte, quindi tachicardia oppure muscoli tesi, respiro affannoso, qui ci troveremo ad un'ansia di stato competitiva di tipo somatico. Cosa vuol dire? Che l'ansia viene riversata sul nostro corpo, si ferma nei muscoli, no? In risposta a questo tipo di ansia, lo psicologo potrà aiutarvi ad applicare le cosiddette tecniche somatiche, che sono il training propriocettivo, il controllo della respirazione, il rilassamento muscolare e il biofeedback training. Se invece siete degli arbitri che pensano e rimuginano tantissimo sulla delicatezza della partita che state per affrontare, se vi ancorate ai pensieri negativi nel vostro cervello, se vi focalizzate tantissimo sulla paura del fallimento o non vi sentite fiduciosi nei vostri mezzi, allora lo psicologo vi aiuterà a individuare le tecniche di tipo cognitivo, ok? In quel caso verranno utilizzati il self-talk, l'imagery e la prima tecnica di cui abbiamo già parlato nell'episodio 3, che è la routine. Per affrontare tutte queste tecniche io non vi posso tediare ancora con altri 50 minuti di podcast. Penso che le esamineremo un po' per volta, se Tommaso è d'accordo, nei prossimi episodi.
Ovvio, così saranno costretti ad ascoltare altri episodi in cui noi due scambiamo delle fantastiche chiacchiere sulla psicologia. Mi sembra un'ottima idea.
Benissimo. Allora possiamo salutarci e darci appuntamento al prossimo podcast insieme.
Assolutamente, grazie di nuovo. Adesso conosco meglio la mia ansia, conosco quali sono i fattori che mi danno ansia. E di nuovo, se avete bisogno di un supporto, se volete intraprendere questo percorso, vi raccomando di andare da un professionista. Non provate a improvvisare perché non funziona. Credo che.
Non try this at home.
Esattamente. È registrato con piloti esperti su un circuito chiuso, esattamente quello che stiamo facendo in questo momento. Quindi, con un semplice click potete trovare tutti i contatti, ci sono anche sulla pagina. Linda, ti ringrazio di nuovo e ci sentiamo per il prossimo appuntamento con la psicologia dello sport su 3PO Podcast.
Grazie a te, Tommaso. Ciao a tutti e state a casa, mi raccomando.
Ciao Silvio, ciao Giampaolo e Siamo di nuovo qui, il nostro appuntamento denominato il quarto angolo, in cui analizziamo una clip. Stavolta, tanto per cambiare, perché insomma non vogliamo sempre fare i bacchettoni, vediamo una clip in cui la chiamata è stata ottima da parte degli arbitri. Una partita di A2, se non sbaglio, quindi a voi la parola direttamente.
Buonasera a tutti, benvenuti alla puntata di Quarto Angolo. Ciao Giampaolo, ciao Tommaso.
Ciao, buonasera a tutti.
Bene, cominciamo con un pochettino di storia. Quando abbiamo scelto questa clip ci siamo posti il problema di trovare un qualcosa che fosse comunque abbastanza attuale, e questo come sempre ci ha fatto fare un piccolo salto nel passato, perché chiaramente la storia è quella che ci insegna e ci aiuta, ci permette di guardare avanti e di entrare sempre di più nel gioco della pallacanestro. Verso la fine degli anni 90 c'erano dei giocatori grandi che avevano imparato a agganciare gli avversari mettendo magari un braccio sotto il loro braccio e tirandoseli addosso, e magari un arbitro distratto o che guardava la palla per aria o che stava guardando un'altra parte, quando vedeva qualcuno cascare addosso a qualcun altro facilmente fischiava un fallo. Nel decennio immediatamente successivo, cioè nei primi anni 2000, invece i giocatori difensori che avevano il problema che spesso e volentieri nel contatto attacco-difesa, penetrazione verso canestro, se erano in movimento gli veniva fischiato quasi sempre un fallo difensivo se subivano un contatto dall'attaccante, hanno imparato a lasciarsi cadere, a buttarsi per terra. E questo ha provocato un'inversione di tendenza. Gli arbitri hanno cominciato a fischiare dei falli dell'attacco, e su questo alcuni giocatori ci hanno anche costruito una carriera recuperando tanti palloni e subendo diversi falli. In effetti poi, come sempre accade, gli arbitri arrivano un attimino dopo, perché gli allenatori insegnano pallacanestro, i giocatori la inventano e gli arbitri un po' la rincorrono. Quindi anche come istruzione arbitrale negli anni abbiamo lavorato notevolmente su questo aspetto, ed effettivamente il flop o fake è diminuito. Nella pallacanestro dell'ultimo decennio, forse anche degli ultimi 5 anni, invece il baricentro si è spostato decisamente verso l'esterno. Quindi cos'è successo? Adesso si tira molto più da 3 punti, chi penetra spesso e volentieri arriva più o meno sotto la linea di tiro libero, ma scarica fuori per un tiro da 3 punti. E quindi tutte queste occasioni di contatto, attacco, difesa non ci sono più. Però che cosa è successo? È successo che i giocatori hanno imparato a tirare cadendo indietro, hanno imparato a tirare un po' fuori equilibrio, spesso usano magari una gamba come bilanciere per cercare di fare un tiro più in equilibrio possibile, e questo provoca dei contatti che non sono assolutamente facili da leggere e da arbitrare, e che comunque hanno un momento ben preciso che deve essere individuato, perché come vedremo dopo la spiegazione di Giampaolo, dopo il racconto da parte di Giampaolo della clip, anche in questa situazione ci sono un sacco di spunti su cui lavorare, su cui imparare, su cui capire e conoscere pallacanestro.
Bene, quindi andiamo con Giampaolo e vediamo di cosa parla questa clip.
Analizziamo un tentativo di tiro da 3. Abbiamo un attaccante blu che riceve fuori dall'arco dei 3 punti, seguito da un difensore bianco. Non appena ha ricevuto il pallone, l'attaccante tira e il difensore salta scoordinato nel tentativo di impedire il tiro. Ne consegue un impatto tra il difensore e la gamba dell'attaccante, che è decisamente fuori dal cilindro. Gli arbitri fischiano un fallo in attacco e assegnano una rimessa laterale a favore della squadra in difesa. Va poi detto per inciso che la palla non entra nel canestro, e questo è un particolare importante per tutta una serie di cose che vedremo dopo.
Allora, nella situazione ci sono degli spunti interessanti, in quanto i giocatori sul campo in relazione ai contatti hanno dei diritti e dei doveri ben precisi. Questi chiaramente poi devono essere gestiti e proseguiti anche nella fase aerea. Chiaramente l'attaccante ha diritto a uno spazio verticale nel momento in cui decide di saltare, il difensore ha diritto allo spazio verticale, ma ha anche diritto ad andare ad occupare uno spazio sul campo che era libero nel momento in cui lui ha staccato i piedi. Ovviamente nel momento in cui c'è un patto, l'arbitro deve valutare se e chi dei due giocatori ha eventualmente invaso lo spazio dell'altro giocatore oppure ha intercettato l'avversario nella sua traiettoria di volo.
Ok, quindi tanto per ricapitolare, in questa clip vediamo quello che poi è stato chiamato correttamente come un fallo dell'attaccante. La cosa fondamentale che si potrà vedere nel video, chiaramente noi lo descriviamo qui ma è difficile da spiegare, è che effettivamente dopo il rilascio della palla, quando è ancora in aria, l'attaccante blu allarga la gamba ed è quello che veramente che causa il contatto col difensore bianco. Quindi, come hai detto tu, il difensore bianco salta da un punto per arrivare a un punto che era libero e la traiettoria al momento di quel salto era libera, quindi abbiamo tutti i criteri necessari affinché il movimento del difensore bianco della difesa sia legale. Quello che non è legale però è l'allargare di questa gamba del giocatore blu.
Esatto. C'è un piccolo particolare in più da tenere presente. Noi finora abbiamo parlato di attaccante e difensore, ma il regolamento fa una netta distinzione. Nel momento in cui il giocatore blu ha rilasciato la palla per un tiro, anche se per una parte del regolamento lui è ancora un tiratore fino a che non ha rimesso entrambi i piedi a terra, nel momento in cui ha rilasciato il tiro la sua squadra non è più in controllo di palla, quindi anche lui quando commette un fallo non commette più un fallo in attacco ma commette un fallo come un giocatore difensore. È quella situazione diciamo ibrida del gioco in cui nel momento in cui parte un tiro tutti e 10 i giocatori sono considerati dei difensori. Cosa vuol dire? Vuol dire che nessuna delle due squadre è in controllo di palla, nessuno dei 10 giocatori è in controllo di palla. Se viene commesso un fallo, a meno che non venga commesso un fallo sul tiratore che sta ricadendo, quel tiro non avrà come sanzione dei tiri liberi, salvo che la squadra che l'ha commesso non abbia esaurito le penalità nel quarto. La cosa curiosa di questa clip è che accade in un momento iniziale del quarto. Se ci fate caso, nella barra televisiva in sovraimpressione entrambe le squadre hanno un fallo solo e quindi quel tiro lì avrà comunque come sanzione una rimessa laterale per la squadra bianca, come se il fallo fosse avvenuto quando il giocatore blu ancora in controllo di palla avesse per esempio fatto sfondamento. Se invece questa cosa fosse successa magari nel finale del periodo oppure comunque con la squadra blu già in penalità di falli nel quarto, il 21 bianco avrebbe avuto diritto a tirare due tiri liberi. Questa è un po' la particolarità della situazione.
E quella, devo dire, sarebbe stata una gran bella situazione, perché se immaginate questo episodio in un momento abbastanza decisivo della partita, si passa da un tentativo di canestro da tre, che poi magari di fatto entra anche la palla, però noi non lo sapremo mai, quindi da una situazione di attacco un possibile più tre, ci si ritrova dall'altra parte con la squadra in difesa a tirare due tiri liberi. Quindi abbiamo perso la palla per quell'azione e subiamo anche due tiri liberi, quindi è una chiamata estremamente delicata che va fatta in questo caso se tutte queste situazioni si verificano allo stesso momento verso il finale di partita.
Questo è assolutamente vero. La situazione che cerca l'attaccante, per quello che posso interpretare io, l'intenzione dell'attaccante, tutti si aspettano un fallo della difesa perché il difensore è dietro 6 metri, arriva scoordinato, saltando dall'altezza del tiro libero a uscire dall'arco, se appena mi tocca sicuramente mi danno un fallo a favore. Penso che la ratio del movimento dell'attaccante sia questa. L'arbitro deve essere molto bravo, e qui secondo me sono stati molto bravi, perché poi possiamo discutere del fatto la palla aveva lasciato la mano oppure no, però non è una chiamata facile da fare. Un po' perché le gambe sono la parte del corpo che uno ha meno sotto controllo in quel caso lì. Parlo dell'arbitro che sta guardando l'azione, è più concentrato di solito sulla parte alta, quindi deve essere in una posizione giusta per vedere anche la parte bassa. È un po' perché è veramente una frazione di secondo, per cui secondo me questa chiamata non è facile. Sicuramente è molto più difficile poi inquadrarla in un ultimo periodo, magari in un punto a punto a 3 secondi dalla fine.
È vero, e ci sta anche istintivamente di chiamare un fallo dell'attacco, perché poi bisogna un attimino, dove magari non c'è l'istant replay, rivedersi il film dentro la testa, poi decidere se appunto il contatto è avvenuto prima o dopo il rilascio della palla. Possiamo dare degli indici però che possono aiutare gli arbitri a leggere bene questa situazione. Generalmente se il contatto avvenisse prima del rilascio della palla, il giocatore avrebbe un attimo di perdita di equilibrio, perché in aria, provocando un contatto, sicuramente il tiro gli uscirebbe molto più sbilenco di quanto è uscito in questa situazione. Per cui tendenzialmente, ma questo ve lo dico anche per esperienza personale, avendo veramente analizzato migliaia e migliaia di queste situazioni, Tommaso è un amante delle statistiche, il contatto nel 99,9% dei casi avviene dopo che il tiro è stato rilasciato, e questo implica anche la possibilità che se il pallone va dentro quel canestro sia valido. Quindi è vero che, come ha detto Tommaso, possiamo essere da un possibile tiro da tre che va dentro a due tiri dall'altra parte, però normalmente se il tiro va dentro, quel tiro è un tiro legale, perché il contatto avviene dopo il rilascio della palla, quindi avremo tre punti da una parte e eventualmente due tiri dall'altra. Qualche volta può anche capitare che non ci sia assolutamente contatto, nel senso che l'attaccante allarga la gamba, perde l'equilibrio, fa il suo tiro e poi rovina per terra. Questo forse è ancora più evidente ed è una simulazione abbastanza grave, e quindi in quelle situazioni l'arbitro può anche sanzionare un fallo tecnico, anche se non ci sono stati richiami, perché la regola è abbastanza chiara: se il giocatore simula un fallo quando non c'è contatto, si può tranquillamente dare un fallo tecnico. Il problema è che poi alla fine ci sono 100 simulazioni e spesso non viene fatto un richiamo, quindi passare direttamente allo step ultimo può risultare un pochettino ostico. Invece quello che magari vorrei, su cui vorrei riflettere con voi, e viene fuori anche dai discorsi che avete fatto, è: il giocatore l'ha fatto volutamente, cioè questo è un gesto controllato. Noi sappiamo che nell'antisportività non rientra il fatto che un giocatore faccia o meno volontariamente, provochi un contatto. Però in queste situazioni abbiamo una doppia aggravante: la ricerca del contatto è fatta per ingannare l'arbitro e farsi fischiare un fallo a favore. Quindi il grosso problema che c'è su queste situazioni, e vi posso garantire che ce ne sono tante, è che probabilmente andrebbero sanzionati in maniera diversa, andrebbero sanzionati come fallimenti sportivi. Allora probabilmente i giocatori, mettendo sul piano, prendo tre tiri liberi ma forse ne prendo due palla contro se non lo faccio proprio bene, non dico che smetterebbero, perché è difficile far smettere i giocatori di fare qualcosa, ma si limiterebbero notevolmente.
Io quello che posso dire guardando la clip, ovviamente seduto, come abbiamo già detto, dal nostro quarto angolo, è che mi sembrava veramente un palese e anche quasi goffo tentativo di prendersi un fallo a favore da parte dell'attaccante, perché la gamba non ha alcun ruolo, quell'alzare la gamba non ha alcun ruolo nello stabilizzare il giocatore. Quindi si vede che è arrivato lì, ha fatto il suo tiro, una volta che il rilascio della palla è andato a buon fine come voleva rilasciare la palla, il giocatore decide di infilarci anche, magari prende un fallo. Quindi effettivamente quella è una simulazione di un fallo bello e buono, che però causa un fallo. Quindi, appunto, come sappiamo, o è una simulazione o un fallo, le due cose non possono esistere allo stesso momento. Quindi, come dici tu, abbiamo una situazione in cui forse dare solo un fallo in attacco potrebbe, in certe situazioni, essere non un deterrente sufficiente per prevenire questa azione un'altra volta.
Sì, e poi se valuti anche come cade il giocatore bianco, è una situazione che potrebbe creare un infortunio, una caviglia, un ginocchio o rompersi una clavicola cascando. È vero che lui salta scoordinato, però pur saltando scoordinato sarebbe stato in grado di atterrare tranquillamente sui suoi piedi in equilibrio. Nel momento in cui viene causato questo contatto, che fra l'altro è nella parte bassa, fra la caviglia e lo stinco, diciamo, quasi un fallo calcistico, quasi un tackle scivolato del calcio, per capirsi, l'atterraggio avviene di sbieco, e se il giocatore non è lesto a cercare di pararsi con una mano, ma può anche veramente farsi male seriamente.
Beh, pur sempre un contatto in volo tra due giocatori in volo, quindi è sempre molto rischioso.
Da un punto di vista meramente tecnico, a me piacerebbe sentire anche il parere di qualche allenatore su questa cosa qua. È più un fallo antisportivo che un fallo di gioco, perché non c'è nessuna caratteristica per cui possa essere un movimento del genere considerato un fallo di gioco normale. Non hai nessuna possibilità tecnica di giocare un pallone, perché il pallone l'hai già tirato verso un canestro. Vuoi solo ingannare l'arbitro, proprio nella migliore delle ipotesi, se sei sotto di 4 punti e mancano 5 secondi, vuoi fermare subito il cronometro. Ecco, però non c'è nessun motivo per cui questo fallo debba essere considerato un fallo normale.
Quindi diciamo che la nostra speranza su questo è magari una revisione del regolamento in merito. Diciamo che qualcosa va fatto per questa situazione.
Che poi, che poi ad onore del vero, se non mi ricordo male, Silvio, che ha più memoria storica di me, può dirmi se sbaglio, a un certo punto in Serie A Facchini iniziò a fischiarli tutti i falli antisportivi, ma scoppiò un pandemonio.
È vero, perché gli altri 32 non li fischiavano, è sempre stato un problema, no? Questo è un grosso limite della categoria arbitrale, nel senso che se anche quando viene data una direttiva chiara, se tutto il gruppo non va nella stessa direzione e applica la regola in maniera rigida, perlomeno all'inizio, è difficile fermare il problema. Ne abbiamo avuto negli anni, quando introdussero la linea dell'area della panchina, mi ricordo che al raduno precampionato c'era ancora Zanolin che disse: se vedo un allenatore che è fuori dal box e non prende tecnico, state a casa 3 giornate. Chiaramente questo scosse un pochettino tutti. Il problema è che poi magari l'allenatore che aveva messo la stringa fuori dalla panchina e stava pensando agli affari suoi, aveva comunque preso fallo tecnico, e poi in qualche altra situazione qualcuno che era uscito protestando era stato riaccompagnato sotto braccio magari dal collega più esperto e più anziano che non voleva incasinarsi la vita con un provvedimento. Io penso che fare un altro criterio dell'antisportivo per una situazione del genere possa creare un'ulteriore complicazione, cioè ormai siamo diventati uno sport in cui il regolamento è casistica. Penso invece che la cosa migliore sia avere delle chiavi di lettura come quelle che abbiamo trovato noi, partendo magari da punti anche diversi, però proprio nell'analisi della giocata. È una giocata che non ha nessuna logica tecnica. Noi vediamo dei giocatori che tirano andando indietro e portandosi una gamba indietro, ma la gamba segue il loro movimento, è come i giocatori che usano il braccio libero per proteggersi in atto di tiro, ma il braccio segue il movimento del tronco del giocatore. Quando il braccio, la gamba vengono estesi, infatti gli inglesi chiamano spread off, vengono estesi per offendere, diventano un'arma di offesa dell'avversario, non siamo più nel campo probabilmente del fallo normale. È chiaro che una gamba utilizzata per causare un danno all'avversario o per procurarsi un danno, che è chiaramente antisportivo, perché per proprio filosofia del gioco cercare di ingannare l'arbitro e ottenere un fallo andando il giocatore a impattare l'avversario con un movimento della gamba o di un braccio, sia necessariamente da configurarsi nel novero dei falli antisportivi. Forse quello che manca è una direttiva più severa, nel senso che nel momento in cui capita e viene fischiato, ci deve essere quel tipo di sanzione. Non serve a niente fermare gli arbitri che non lo fischiano, cioè gli arbitri di questa partita, come avete giustamente detto voi, hanno fatto un buon fischio, l'hanno eseguito male. Cosa vuol dire? Che ci sono dei giocatori che prendono dei buoni tiri, magari le eseguono male, la palla non va dentro, pazienza, l'allenatore è contento perché il giocatore ha fatto un buon lavoro. Qui gli arbitri sostanzialmente hanno fatto un buon lavoro, l'esecuzione non è perfetta, possiamo lavorarci sopra come? Leggendo come abbiamo letto noi e chiedendo che comunque le situazioni di gioco simili siano valutate e sanzionate nel modo corretto. Quindi abbiamo fatto fallo dell'attacco, chi se ne frega, poi andiamo al tavolo e spieghiamo che comunque il tiro era partito, se la palla va dentro convalidiamo il canestro, non è un controsenso. Se però il giocatore scalcia e crea quello che ha creato in questa situazione il giocatore blu, lui deve tornare a casa con un fallo antisportivo che comunque vale 2 tiri a palla, probabilmente il suo allenatore gli farà un rimbrotto. Mi piace l'idea di Giampaolo di sentire cosa ne pensa un allenatore di una cosa del genere, ma vi dico anche che se gli allenatori, e qui sono provocatorio, anziché applaudire il giocatore che prende un fallo in queste situazioni ha ingannato tutto il mondo, gli facessero un cazziatone, probabilmente il giocatore la prossima volta ci penserebbe due volte.
Allora, io mi prendo l'impegno di coinvolgere un allenatore anche per questa domanda, quindi è una promessa. Era già nelle mie intenzioni, quindi mi costa poco promettere questa cosa. Comunque sì, diciamo che se volessimo forse spingere l'interpretazione del primo criterio, del criterio C1 dell'antisportivo, non staremo troppo lontani da questa situazione, perché comunque è un'azione che, ok, non direttamente per giocare la palla, ovviamente,
assolutamente,
ma al di là del giocare da palla, perché va, insomma, significa quel che significa, però non è un'azione di gioco, c'è poco da dire, non è un'azione di diretta al regolare svolgimento.
Tommaso, se si fa un'analisi semantica del regolamento, nel fallo antisportivo c'è sempre la palla nel mezzo. Questo non vuol dire che se non c'è la palla nel mezzo non ci possa essere un fallo antisportivo. Questo non vuol dire che nel gioco senza palla siano tutti falli normali. È chiaro che nei blocchi a rimbalzo si gioca l'avversario, e quindi un contatto senza palla e senza giocare la palla, ma nessuno si sognerebbe mai di fischiare un antisportivo, credo, a meno che non ci sia un gomito messo male, un'anca che fa veramente male o qualcosa di particolare.
Cioè, il colpo violento, diciamo.
Bravissimo, esatto. Invece queste situazioni secondo me sono quelle più problematiche, che sono... I giocatori sono sempre più sofisticati nel cercare di fare qualcosa per ingannare l'arbitro. Chi gira sui social ha visto recentemente quella situazione in cui un giocatore ha mosso la palla di 2 centimetri e quello che era vicino a lui è cascato svenuto, sembrava gli avessero tirato una pistolettata in fronte, e poi nella camera con reverse angle si vede benissimo che la palla è a 5 centimetri, quindi la faccia non la tocca minimamente. Nonostante questo, il giocatore ha preso un fallo. Non sono andati a rivederlo all'istant replay, perché non si poteva andare a rivederlo all'istant replay. Questo ha creato poi tutta una serie di problematiche. L'allenatore ha protestato in maniera veemente, ha preso un fallo tecnico. Il fatto di essere comunque più restrittivi e più punitivi, passatemi il termine, non è per essere cattivi nei confronti dei giocatori, ma perché c'è bisogno di pulire il gioco da queste situazioni, perché sono situazioni che creano problematiche enormi. E come avete detto giustamente voi, inseriamola a 10 secondi, 30 secondi dalla fine di una partita punto punto, e un fischio sbagliato qui pesa in maniera esponenziale. Poi l'allenatore entra in campo e magari viene pure espulso.
Tra l'altro io riciterei anche l'argomento dell'infortunio, perché abbiamo insistito tanto prima di questa fase sul proteggere il tiratore dal piede sotto alla caviglia del tiratore quando ricade, perché scavigliate a non finire, gente portata a braccio via dal campo dopo ogni tiro da 3. Qui siamo alla stessa situazione, perché tirando fuori una gamba, questo difensore che salta, magari scoordinato, ad avere un rischio fisico non sottovalutabile per il gioco.
Beh, diciamo che non mi è letto nel pensiero, ma l'obiettivo per la prossima puntata era quella di trattare la situazione opposta, il landing foul, cioè il difensore che invece va a mettersi sotto l'attaccante che salta verticale. Quindi io questa cosa la lascerei come i famosi 3 puntini che ci accompagneranno verso la prossima puntata. Che ne dite?
Mi sembra buono.
Bene, con questa promessa di episodi successivi ci lasciamo. Grazie Giampaolo, grazie Silvio.
Grazie Tommaso. Ciao Giampaolo.
Grazie.
Grazie agli ascoltatori.
Alla prossima.
Ciao.
E anche questo secondo episodio dedicato allo stress e alla psicologia dell'arbitro è arrivato in qualche modo alla fine. Grazie a Linda per il contributo, non solo per questo episodio, devo essere onesto, non solo per questa intervista, ma anche per tutti gli input che costantemente mi manda in chat. Un lato positivo di avere questo podcast, forse davvero quello di aver incontrato, almeno per quanto mi riguarda, e conosciuto persone estremamente preparate e appassionate di questo gioco fantastico. Con Linda torneremo sicuramente magari più avanti nella nostra seconda stagione. Come al solito, grazie a voi per l'ascolto e a Silvio e Giampaolo per l'immancabile quarto angolo. Anche per questo episodio troverete tutti i link alle storie e ai contenuti nella pagina dell'episodio sul nostro sito www.tommasosani.it. Troverete anche fantastici schemi e disegnini che Linda mi ha passato. Vi ricordo di seguirci sui vari social come Facebook, Instagram e Twitter e inviarci le vostre domande e commenti. Sbizzarritevi anche mandando messaggi vocali su WhatsApp, non vedo l'ora di pubblicare i migliori in questo podcast. Grande novità per tutti quelli che siano arrivati ad ascoltarci fino all'ultimo minuto di questo episodio, ossia in questo questo momento, a partire dalla prossima puntata e fino alla pausa estiva che ci prenderemo per il mese di agosto, Treppiro sarà online con un nuovo episodio ogni due lunedì invece che ogni tre. Quindi dovrete aspettare solo due settimane per ascoltare un nuovo episodio. Quindi approfittatene assolutamente e noi ci sentiamo per il prossimo episodio.